Allora cedo immediatamente la parola al professor Luigi De Rotarca. Il titolo della relazione è Individui e anime nell'epoca paraantropica.
Però la regia mi comunica che io ho solo 15 minuti perché poi voglio fare un po' di dibattito, quindi insomma chiedo la vostra misericordia. Ringrazio gli organizzatori, mi complimento per aver messo insieme questo panel veramente molto ben assortito e interessante. Allora veramente chiedo così un po' di carità nell'interpretare quello che dico. Prendo lo spunto da queste ultime battute. Credo che il nostro sguardo, lo sguardo che noi oggi abbiamo, intendo per sguardo anche le emozioni e i sentimenti che proviamo nei confronti del mondo animale, sarà una delle cose decisive nel prossimo futuro, perché lo stesso sguardo che avremo sugli animali sarà poi quello, come dire, che si rivolterà e si rispecchierà verso di noi. Questo non ci tranquillizza molto, perché oggi il nostro sguardo sugli animali è terribile, però alcuni segnali ci danno qualche incoraggiamento in questo senso. Allora, Maria prima diceva che il mio titolo era un po' enigmatico, non vorrebbe essere Individui e anime nell'epoca parantropica. Ci ho pensato un po', potevo dire post-antropica, post-umano, voi cliccate in internet, cercate post-umano, ci sono molte cose interessanti da leggere, potevo pensare meta-antropico, ho pensato parantropica per dire una situazione che in qualche misura certo è dopo l'umano, per così dire, ma è un dopo l'umano ancora popolato, di una terra ancora popolata da esseri, da quelli che chiamiamo esseri umani. In che senso parlo di dopo l'umano? Nel senso che ormai c'è la possibilità tecnica di un controllo dell'elemento umano e dell'esperienza umana nella sua totalità completa, totale, che poi oggi ancora non sia eseguita fino in fondo, cioè è evidente, ma questa possibilità oggi ormai totale dal punto di vista del controllo fisico, biologico, psicologico, emotivo, eccetera, eccetera. Faccio solo un paio di esempi, per esempio questo è tratto dal libro Neuroschiavi, scritto dal professor Cioni e dall'avvocato Marco Della Luna. Uno psicologo americano ha fatto questa esperienza, ha dato la consegna ai suoi assistenti, diciamo, di andare nel bar dell'università e di fare un complimento a tutte le ragazze che avessero qualcosa di rosso, una camicetta, una gonna, una sciarpa, eccetera. Senza dire niente, ah, ti trovo bene, stai bene oggi, sei bello, così eccetera. Nel giro di una settimana tutto il bar era un fiorire di cose rosse. Se tu avessi chiesto a quella persona perché ti sei vestito di rosso, mai avrebbe indicato il motivo reale. Semplicemente ho detto, ma perché mia zia mi ha regalato questa magliettina, ma perché a me è sempre piaciuto il rosso, eccetera, eccetera. Questo per dire senza nessuna strumentazione tecnica. Ma stiamo parlando di cose, e con la tecnica cosa possiamo fare? Ieri c'era un convegno sulla televisione, c'era l'amico Goisis, e se qualcuno diceva, ma in fondo la televisione non sposta molto voti, eccetera, eccetera. E io dicevo questo, immaginate che vi proiettino per 65 anni continuativamente la Tour Eiffel su Venezia. Venezia con la Tour Eiffel, Venezia con la Tour Eiffel, Venezia con la Tour Eiffel, per 65 anni ogni giorno. Immaginate che dopo si debba andare a fare la votazione per decidere se la Tour Eiffel sia Venezia oppure sia Parigi, magari, così per dire un nome a caso. E venga uno che dice, guardate che io ci sono stato a Parigi, non è, ci sono stato a Venezia, non è lì. Ecco, immaginate che venisse fatta questa votazione, avete speranza che ci fosse una minima possibilità che si votasse a favore di questa cosa? Assolutamente no. Ma sto dicendo cose che sono attualissime nel giorno d'oggi. Per esempio, voi sapete che pochi anni fa la stragrande maggioranza degli americani era convinta che Saddam Hussein fosse dietro gli attacchi dell'11 settembre. Cosa totalmente falsa, ma tutti ne erano convinti, tutti no, buona parte. Questo per dire come la nostra psiche, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, quanto abbiamo festeggiato in questi giorni l'uccisione di Bin Laden, le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono dettati
da questa cosa. Noi abbiamo visto in questi giorni tutti i civili libanesi che combattono Gheddafi, li abbiamo visti tutti in televisione, è un fatto, no? Voi li avete visti i civili libanesi, no? Che combattono contro Gheddafi, li abbiamo visti in televisione. Adesso appunto ci scopriamo che nei 30 anni precedenti, immaginate che solo 3 mesi fa avessimo fatto una votazione nella quale si chiedesse se Mubarak, che era un paladino delle nostre valori eccetera eccetera, o un torturatore del suo popolo. Chi avesse sostenuto che Mubarak era un torturatore del popolo arabo sarebbe stato definito un terrorista, punto e basta, a casa non se ne parla più. Adesso tutti dobbiamo dire questo, anzi dobbiamo dire che è giusto andare a bombardare la Libia perché dobbiamo difendere i civili, li abbiamo visti tutti. Allora vi parlo di un altro esperimento che è stato fatto in televisione. Hanno fatto vedere, hanno dei filmati e hanno chiesto alle persone quanti erano un filmato di baseball, di un campo di pallacanestro, di basket, scusate. Quanti passaggi fanno tra di loro i giocatori? 3, 4, 5. Alla fine gli hanno chiesto, ma avete visto niente di particolare? Nessuno aveva visto niente. Nel frattempo era passato uno scimmione in mezzo al campo, ma nessuno l'aveva visto. Ecco, mi viene in mente adesso, noi li abbiamo visti i civili libanesi massacrati da Gheddafi, però un momento adesso, se proprio voglio vedere, le immagini che ho visto io adesso mi viene in mente, gente con mitra, bazooka, carri armati, quelli sono i civili. Quale Stato ammetterebbe mai che, mentre nello Yemen sono stati massacrati tutti i giorni, civili senza armi, donne senza armi. Lì i terroristi sono stati uccisi, qui i civili con bazooka e mitra sono giustamente, sono stati massacrati da... Per dire, è la storia dello scimmione, è solo qualche piccolo esempio per dire, ma questo a un livello ancora dilettantistico. Cosa c'entra questo con l'anima? Vuol dire che siamo nell'epoca parantropica, nell'epoca nella quale questa possibilità di produzione e di controllo totale delle nostre emozioni è ormai a portata di mano. Il vero problema è, come dire, capire chi, come, qualmente organizza questa cosa, chi ha un progetto di mondo. E qui attenzione, perché fare questo discorso porta subito l'idea dire, che c'è dietro qualcuno che pensa, eccetera. Questo è tutto da decidere, sta di fatto che c'è la possibilità tecnica, e quando questa possibilità tecnica poi qualcuno arriva a realizzarla. Allora, cosa voglio dire in breve, ma qui veramente il tempo è ultra tiranno per discorsi di questo genere. Che cosa c'entra con l'anima questo? Sempre prendendo lo spunto un po' dalla cosa che abbiamo visto prima, ho visto un convegno intitolato, di cui poi sono stati pubblicati gli atti presso il Molino, intitolato Antropogenesi, un biologo ha fatto vedere un filmatino del nostro corpo, no? È interessantissimo vederlo con queste macchinette che oggi la tecnica è a disposizione. Era come vedere una grande città, cellule, molecole, cose che si mettono in e si muovono, passano per le strade, per le arterie, esseri viventi interessantissimi che si compongono, fanno organismo per un momento, poi si staccano e si congiungono con un altro, eccetera, eccetera. Allora, se noi vediamo il corpo, se è stato detto prima l'anima, in realtà è, come dire, la vita del corpo, è il corpo stesso, non è un'altra cosa rispetto al corpo. Vediamo il corpo come il soggetto di quello che accade, del pensiero, di queste cose. Sarebbe come se una cellula del nostro corpo dicesse: sono io che penso, sono io. Certo, in qualche modo è così, anche la cellula ha il DNA. Allora però si tratta di vedere che cos'è il DNA. E voi vedete, quando andate in giro, siete in giro con un cane e con un bambino, i bambini vedono solo i bambini, i cani vedono solo i cani, gli uomini vedono solo gli uomini. Noi uomini vediamo solo gli uomini, non vediamo queste nuove creature antropologiche che sono sorte dal seno dell'umanità, che ormai ci sono e che governano totalmente il nostro totalmente la nostra vita. Io in una battuta li chiamo tecnosauri, ma è solo un nome per dare un'idea della cosa. Dovremmo incominciare a essere consapevoli di questo. Il nostro mondo vivente è fatto di un'infinità di cellule di monocellule, alle quali però noi non diamo nessuna importanza, perché non interessano i corpi, questa persona, quest'altra, quest'altra. L'umanità oggi è fatta da un'infinità di monocellule che però noi nemmeno vediamo, perché ormai siamo totalmente assorbiti da questi organismi. Chiudo purtroppo con una battuta filosofica. Allora, ho fatto qualche battuta per suggerire questa idea. L'anima, la nozione di anima, in qualche modo rappresenta, come dire, l'unità, l'essenza del genere umano inteso come una unità omogenea, come un insieme omogeneo di individui, fondamentalmente tutti uguali, diversi per molti motivi, il colore della pelle, eccetera, eccetera, ma con una essenza, appunto, in qualche modo. Forse l'intelletto agente è appunto un'immagine di questa unità che raccoglie insieme tutti gli umani. L'idea, ma non vorrebbe essere un'affermazione, vorrebbe essere una proposta di incominciare a pensare queste cose. L'idea è che ormai probabilmente, scusate, fuori luogo, pensare all'umanità come un insieme omogeneo, come è molto difficile pensare all'animalità come un insieme omogeneo. Ci sono gli uomini che fanno le grigliate e ci sono i polli che vengono messi alla grigliata. È ormai molto difficile pensare all'umanità come un insieme omogeneo. Allora il problema è: quali sono le anime che popolano e che abitano oggi la Terra? Ma per rispondere a questa domanda bisogna rispondere a quest'altra domanda. Quali sono gli organismi pensanti, in senso forte intendo, i macroorganismi che hanno progetti sulla vita umana? Questa credo che sia una domanda interessante.